E dico sempre, diciamo sempre che la storia degli incontri di Fucine Mute è fatta appunto di corsi e di ricorsi. Abbiamo incontrato un po' di tempo fa uno dei più grandi attori italiani, bisogna dirlo, a voce.
Morti tutti quegli altri.
No, no, perché è la verità.
E la mummia è sopravvissuta alla sua epoca, è pregiata. Certo, il faraone era meglio, però anche la mummia ha un suo fascino, magari sinistro, ma comunque. Scusa,
No, 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 no,
perché?
no, va benissimo perché che è appunto l'incommensurabile Paolo Poli, il quale ritorna a Trieste con uno spettacolo bellissimo dove sguazza nel suo 700 diderottiano, va bene così? E allora io parto proprio da questo spettacolo, poi con Poli, che è una persona anche di grande simpatia, cercheremo di fare un piccolo salto nel passato. Uno spettacolo finalmente in cui si parla e si evocano personaggi importanti, ma dove si ride e dove c'è un gran divertimento. Allora, questa avventura fortissimamente voluta, Diderot arriva dopo 50 anni di carriera. Un bilancio di questo spettacolo che sta girando da un bel po' intorno.
Sì. È un autore che io ho frequentato anche altra volta. Ho fatto uno spettacolo insieme a mia sorella Lucia sulla professione dell'attore. Diderot ha scritto un libro che si chiamava Paradoxe sur le comédiens, in cui l'autore si domanda: dice, è meglio imparare la tragedia di Voltaire a mente e dirla tutta e forte oppure abbandonarsi al sentimento del momento? Ecco, siccome c'era la diatriba nel secolo XVIII con Jean-Jacques Rousseau, che invece privilegiava il sentimento. Io credo, d'accordo con Diderot, che sia meglio la ragione. Non a caso il Settecento usava la parrucca bianca, il bianco il segno della saggezza, della vecchiaia. E allora, in un'epoca di giovannilismo sconsiderato, in cui anche delle persone di una certa età si vanno a levare le borse agli occhi, si fanno il labbro più sensuale, ok? Credo che sia meglio ritornare all'elogio della ragione. E così, una volta Anna Magnani l'ho vista che stava girando un film di Visconti, bellissima, e ha chiamato il trucco, dice: mi metti le lacrime e poi mi guarda me, che mi guardi? Non devo mica piangere io, devo far piangere gli altri. E così allora gli attori devono far piangere gli altri e devono mantenere la lucidità di mente. E quindi so che anche molti miei colleghi recitano meglio quando hanno bevuto un sorso, sì. Ma invece no, bisogna stare digiuni. Io oggi sono con un grappolo d'uva e una banana, perché se no poi il vecchietto si addormenta. Il poco sangue che c'è in circolazione, invece di andare al cervello, va alla trippa. E arrivederci e grazie. E ho fatto già la scorsa stagione con questo spettacolo, che è desunto da un romanzo, quindi là dove il libro si attarda nella analisi, il teatro deve stringere nella sintesi, l'operazione opposta. E quindi lo spettacolo dura 2 ore con l'intervallo, le signore hanno il tempo di andare alla toilette oppure al bar, e così si arriva felicemente in fondo. È uno spettacolo vario, perché anche il romanzo è tutto fatto di sorprese, di digressioni. E alcuni episodi di avventure si raccontano, perché c'è il piacere anche della conversazione. Altri sì, rappresentano sceneggiate. E si vedono tanti personaggi. Gli unici che rimangono sono il padrone e il servo. Il padrone non c'ha neanche un nome, è un conte e basta. Mentre il servo si chiama Jacques e si dice che sia fatalista, perché il secolo XVIII voleva essere laico e doveva scavalcare la provvidenza. Ecco, Diderot non credeva, ecco, con una giaculatoria l'uomo può cambiare il suo destino. Il destino è così, è scritto lassù. E ci si rifà un po' agli antichi romani. E il Settecento pensò che la Repubblica Romana fosse un momento di giustizia nel mondo da prendere ad esempio. Poi anche i dittatori presero ad esempio l'Impero Romano,
Purtroppo.
e purtroppo è giù colonne, giù aquile che volavano. Però ancora siamo alla metà del Settecento e ancora non c'è stata la rivoluzione né c'è stata la dittatura di Napoleone. Da noi in Italia le poche sorprese del Settecento, appunto, le dobbiamo a Napoleone, ce l'ha portate, e però ci ha portato via dalle chiese tutti i quadri che ci aveva bellissimi, perché lui era antipapalino e poteva farlo.
Posso inserire un attimo?
Sì,
Sarebbe, no,
dici, dici.
sarebbe, cioè, è bellissimo, si poteva andare avanti a lungo, ma volevo appunto fare un piccolo salto nel passato. Intanto le dico una cosa che le fa piacere, parliamo un po' di Firenze. C'è un attore, un grande attore come lei, che credo sia anche un suo amico, che è fiorentino anche lui, Albertazzi, Giorgio Albertazzi, il quale mi ha detto, parlavamo di teatro in generale, mi dice, certo che, fa, io ti ringrazio dei complimenti, fa, tu hai incontrato Paolo Poli, hai incontrato me, Gasman non lo puoi più incontrare. Dimmi che non andrai domani a intervistare un attore di 25 anni che fa Amleto, dopo fa la fiction, poi fa. Allora io le chiedo un pizzico di perfidia che è tipica, anche simpatica perfidia, che è anche tipica del suo carattere. È vero che la vostra generazione, Albertazzi, insomma, e lei siete più o meno coetanei, insomma.
Albertazzi è di una generazione a me precedente.
Appunto.
Io ho cominciato tardi e Albertazzi ha fatto un repertorio importante insieme a anche dei grandi attori. Io invece ho sempre fatto un po' per conto mio e sono sempre stato un po' outsider e ho fatto un repertorio che non entrava in concorrenza col repertorio dei teatri stabili.
Anche, mi scusi, Poli, anche so con poi a posteriori divertenti incidenti di percorso. Ormai queste le devo dire perché le dicono tutti, no? Che Scalfaro una volta le chiuse un teatro agli inizi, o almeno lì forse.
Sì, vabbè, però Scalfaro è una persona di mia stima, una persona che ha dei convincimenti e insomma non è un baraccone come tanti che seguono. Lui ha il suo convincimento, è una persona stimabile e di fronte alle ingiustizie che vengono fatte a volte alza una voce autorevole.
E dicevo appunto, chiudendo il discorso sulla domanda appunto sul passato, leggendo il curriculum di Paolo Poli, esce un ritratto molto affascinante di un professore, perché lei è professore, se non
No, no,
sbaglio.
sono dottore, non ho
Dottore.
fatto l'esame di
No.
Stato, quindi solo dalle monache
Ah,
potrei
certo.
insegnare, ma dubito che mi vogliano.
E mi ha molto colpito questo aneddoto dei suoi inizi, insomma, con la radio, con le fiabe, perché Paolo Poli si sa che è noto che è un grandissimo, forse il più grande lettore di fiabe in Italia, però questo particolare mi ha colpito che lei da ragazzo, insomma, da giovane, ha iniziato nei caffè fiorentini, è vero, all'ora delle 5, all'ora del tè, a recitare delle piccole poesie, dei pezzi di teatro per le signore della buona borghesia fiorentina. È stato questo un po' un piccolo inizio, può essere?
No, non era che facevo specificatamente per le signore, erano dei piccoli gruppi universitari e si andava dove si poteva. A volte si prendeva un teatrino dei preti nei giorni di venerdì e di lunedì, che sono i giorni gobbi, oppure si andava appunto nella sala da tedium. Però c'era un palcoscenico, si faceva delle cose di genere teatrale, anche perché il mio maestro era un cantante di musica da camera e allora la sua scuola era di, insomma, non era di, era più tedesca che non italiana, perché da noi i Lieder non è che li cantano per le
No, certo,
strade, ecco,
assolutamente.
insomma, e anche delle operette invece che di quelle più belle austriache o ungheresi, insomma, da noi andava a Scugnizza, queste robe qui che sono musicalmente mi paiono più sciatte.
Allora, noi la ringraziamo anche perché intanto siamo a teatro, siamo
E
sul palco.
bisogna chiudere il sipario
Sì,
perché
siamo sul
arrivano le
palcoscenico.
mie
Arrivano delle. Appunto, triestine, non proprio
sì.
ventenni, insomma. Allora, intanto la ringraziamo e quest'ultima domanda che in qualche modo, forse l'ho già fatta, in qualche modo è scontata. Tutti parlano cioè, con affetto di Paolo Poli, Benigni lo ha scritto ufficialmente, lo ha detto, dobbiamo tutti, una certa generazione di comici, tutto a Paolo Poli.
Ma
So che lei
è
va.
gentile, sono stati gentili perché non rompo troppo le tasche ai colleghi, io sono sempre stato per conto mio. E quindi non ci sono vecchie ruggini di soldi e tu non mi hai dato e io non ti ho dato, perché sa, gratta gratta, cui prodest, chiede Agatha Christie, c'è sempre un Agatha Christie dietro di noi che si domanda come mai, perché delle simpatie e delle antipatie. Comunque ringrazio i colleghi del buon giudizio, tanto ormai sono con un piede nell'aldilà, mi importa fino a un certo punto.
Grazie, buon viaggio con questo spettacolo e mi
Sì,
raccomando, attenzione a
ritorniamo,
tutto.
ritorniamo,
Sì.
speriamo, torna a casa, Alessi.
Grazie Paolo Poli.
Arrivederci.